portato la lingua e la cultura italiana in Italia e nel mondo.
Benvenuti cari ascoltatori e care ascoltatrici alla 19ª puntata di Sull'onda dell'italiano. Siamo a Radio Statale, siamo in Via Festa del Perdono a Milano e ai vostri microfoni ci sono Giuditta Grechi, che sono io, Valeria Cattaneo e Valentina Guerini Rocco. Siamo pronte per una puntata particolare, così come lo sono i luoghi e i contesti di cui parleremo oggi.
Didattica in contesti delicati, insomma, quella puntata di oggi. Ai nostri microfoni l'ex masserina Marianna Ingrassia, che è stata docente di italiano al quartiere Zen di Palermo, e Paola Dallago, coordinatrice didattica dell'Istituto Italiano di Cultura di Haifa, dello Stato di Israele.
Che aspirazione fa.
Hai visto? Haifa!
E in più, con Giulia Ottaviano, scopriremo il delicato compito del docente, nelle carceri italiane. È proprio legandoci a questo tema che lancio subito il quiz di puntata.
Vai Cattaneo, spara.
Allora, parliamo del termine accavallato nel gergo dei detenuti, che fa riferimento a un mafioso responsabile dell'arresto di un componente del proprio clan, oppure una persona che gira munita di pistola o un'arma qualsiasi, oppure a una persona che deve scontare un periodo più lungo dell'ergastolo.
Allora, potete rispondere tra 2 minuti, quando mi si sblocca internet e smette di girare la rotellina tutta colorata del computer, sulla nostra pagina Facebook Sull'onda dell'italiano Radio Statale, oppure sul nostro sito www.sullondadellitaliano.wordpress.com.
Entriamo nel vivo della puntata e parliamo appunto dei contesti in cui il ruolo dell'insegnante diventa sempre più complesso e delicato. E questo dipende soprattutto dal contesto in cui ci si trova ad insegnare e soprattutto dal pubblico con cui ci si deve relazionare.
Proprio per questo abbiamo pensato di parlarvi di un'esperienza di insegnamento nel quartiere Zen di Palermo. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un quartiere di case popolari a nord di Palermo, e Zen infatti è l'acronimo di Zona Espansione Nord.
Lo Zen è un quartiere di 22.000 abitanti con un forte degrado architettonico e sociale e un'altissima dispersione scolastica, microcriminalità e ci sono anche infiltrazioni mafiose. La situazione è talmente grave che, per esempio, Fuxas, l'architetto, ha proposto la demolizione del quartiere.
E sono molti i fatti di cronaca spiacevoli, purtroppo, che riguardano questo quartiere. Basta connettersi su internet, cercare su Google Zen Palermo e si vedono purtroppo una lista di cronaca nera riguardante questo quartiere. Ma c'è chi non si arrende ed è questa la cosa più importante. Ci sono associazioni come Zen Insieme, che con Fondazione Con il Sud lotta contro l'abbandono scolastico. E poi anche l'associazione Il Lievito offre dopo scuola ai bambini e attività ricreative di laboratorio.
E nel loro piccolo c'è da dire che anche gli insegnanti di italiano lavorano affinché il livello di istruzione rimanga alto. Così ha fatto Marianna Ingrassia, ex studentessa del Master Promo Italis, che ha voluto raccontarci la sua esperienza di insegnamento in una scuola del quartiere.
Ciao Marianna.
Ciao.
Tu sei una studentessa dell'Università di Palermo, però hai deciso di iscriverti al Master Promo Italis dell'Università di Milano. Ma dopo il Master hai avuto altre esperienze?
Sì, dopo il Master ho condotto un laboratorio rivolto a studenti stranieri all'interno di una scuola media al quartiere Zen di Palermo, e lì ho insegnato a 7 studenti dello Sri Lanka.
Una giornata tipo al quartiere?
Sì, allora io andavo sin dalla prima ora a scuola, facevo un po' il giro delle classi per prelevare in qualche modo i ragazzi stranieri, perché poi il laboratorio si svolgeva in una classe a parte, quindi non all'interno delle loro classi di appartenenza. Il livello era più o meno omogeneo perché erano studenti neoarrivati da un minimo di un mese, un massimo di 4 mesi in Italia, però le classi di appartenenza erano eterogenee perché alcuni erano inseriti alla prima media, altri per la loro età anagrafica erano stati inseriti in terza media, quindi questi ultimi necessitavano di una preparazione in vista degli esami, quindi è stato un po' impegnativo dover conciliare un po' le diverse esigenze dei ragazzi che, pur essendo appunto omogenei dal punto di vista linguistico, però dovevano raggiungere obiettivi diversi. E sono riuscita un po' a conciliare tutto attraverso l'applicazione del metodo TASK, che era un metodo che avevo studiato durante il Master e approfondito nella mia tesi.
Di cosa ti sei occupata?
Ho studiato un corso destinato a studenti sinofoni, svolto secondo il metodo TASC. Ho approfondito le mie conoscenze riguardo al metodo TASC e le possibili applicazioni di questo metodo con utenza specifica, che è quella degli studenti cinesi.
Quindi dalla teoria alla pratica.
Dalla teoria alla pratica, sì. Ho spostato poi, durante la mia esperienza allo Zen, ho applicato il metodo TASC a questi ragazzini dello Sri Lanka, e poi, dato che lavoravo all'interno di una scuola, i ragazzi avevano degli obiettivi da raggiungere entro la fine del quadrimestre, dovevano anche eseguire dei compiti perché dovevano ricevere una valutazione. Ho applicato anche il metodo CLIL, cosiddetto, cioè quello che consiste nell'insegnare italiano attraverso lo studio delle materie curriculari, attraverso lo studio della geografia. Impegnavo loro il lessico specifico per descrivere un paesaggio, per parlare della loro terra, della loro provenienza. Raggiungevo due obiettivi in simultanea, in sostanza: insegnare l'italiano, ma anche permettere loro di riuscire a mettersi in pari con il lavoro svolto in classe dagli altri compagni.
E per i non addetti ai lavori, il metodo TASC, in due parole.
Il metodo TASC in inglese significa compito, e il metodo consiste nel insegnare l'italiano attraverso lo svolgimento di compiti specifici che vengono elaborati all'insegnante allo scopo di far emergere delle strutture grammaticali o un determinato lessico.
E ringraziamo Marianna Ingrassia per l'intervista, invitiamo chi fosse interessato a saperne di più riguardo al quartiere, segnalandovi il link dell'associazione di cui abbiamo parlato prima, che è www.zeninsieme.it, dove potete vedere i progetti attivi e quelli già portati a termine.
Esiste anche un canale YouTube della CIS, Cooperazione Internazionale Sud-Sud, che è stata fondata a Palermo nel 1985, sul quale potete vedere una video indagine girata appunto dai ragazzi, dalle ragazze del quartiere Zen, molto bella, durante un laboratorio audiovisivo dell'associazione Lievito. Se non sbaglio, il video si chiama Un passo avanti, un percorso di videoanimazione. Cercatelo su YouTube e guardatelo, vale la pena.
E tra le attività che vengono fatte quotidianamente per rilanciare il quartiere Zen, vi segnaliamo anche alcuni percorsi di formazione musicale, rilancio di proposta di impiego nella musica di alcuni giovani del quartiere Zen. E noi vi facciamo sentire una canzone degli Zen.it Post. In realtà non sappiamo esattamente come si pronunci, se Zenit. Comunque sono dei ragazzi molto giovani che hanno provato a mettere in musica le loro esperienze. Vi lasciamo con un minuto di pausa, mentre potete anche rispondere finalmente al nostro quiz che è pubblicato sulla nostra pagina Facebook, con Sogni e Riscatto. Questi erano gli Zenit Posse, Sogni e Riscatto, dal quartiere Zen di Palermo, e adesso noi ci spostiamo da Palermo a Torino ed entriamo in prigione.
Oh,
che bel sabato!
No, vabbè, allora, noi rimaniamo in studio per chi avesse dei dubbi, però ci spostiamo in prigione dando alcuni dati. Infatti, pubblicamente e anche in maniera ciclica, il Ministero della Giustizia rende noti dei dati sulla situazione carceraria italiana. Per avvicinarci a un tema specifico, lo facciamo e lo condividiamo con voi, ascoltatori, perché l'istruzione in carcere è qualcosa di delicato e ha alcune criticità, e noi vogliamo appunto analizzarle.
Esatto, infatti secondo questi dati i detenuti stranieri rappresentano oggi il 32,4% della popolazione carceraria, distribuiti soprattutto in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. E sul totale dei detenuti più o meno il 17% viene dal Marocco, il 16% dalla Romania, il 14% dall'Albania e l'11% dalla Tunisia, quindi è molto variegata la provenienza. E parlando invece proprio di insegnamento negli istituti penitenziari, nel 1958 si stabiliscono i criteri per l'accesso degli insegnanti alle scuole carcerarie. L'obiettivo primario delle scuole carcerarie elementari era l'eliminazione tra i detenuti dell'analfabetismo e il tentativo di velocizzare il recupero sociale.
Proseguiamo nella nostra storia, e solo dagli anni 70 si organizzano, oltre ai corsi della scuola dell'obbligo, anche corsi professionali di istruzione secondaria all'interno delle carceri. È però solo negli anni 90 che la scuola all'interno del carcere viene equiparata alla scuola pubblica. Dobbiamo attendere soltanto gli anni 90.
E infine veniamo più vicini a noi. Nel 2012 è stato emesso un protocollo d'intesa tra il MIUR e il Ministero della Giustizia, che definisce esattamente il programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari, e questo protocollo dà il via in sostanza all'attivazione dei laboratori di italiano lingua seconda, ed è questo che effettivamente interessa di più a noi, per favorire l'integrazione e potenziare anche le opportunità di inserimento successivo nel mondo del lavoro una volta che i carcerati vengono scarcerati.
E tra l'altro anche una delle nostre colleghe di master, Giulia Ottaviano, ha fatto un'esperienza in prigione.
Ecco, Cattaneo, mettiamo subito in chiaro, povera Giulia dopo non assume più nessuno, Giulia ha fatto un'esperienza come tirocinante durante il master promo ITAS, non è che è stata incarcerata.
Esatto, non è un'ex galeotta,
no.
Non ancora quantomeno.
No.
Comunque, Giulia appunto ha svolto il suo tirocinio di master a Torino presso la casa circondariale Lorusso e Cutugno, più nota come Le Vallette, che esiste dal 1986, e sentiamo direttamente da lei la sua esperienza.
Quale italiano si insegna ai detenuti stranieri? Soprattutto quali sono i loro bisogni linguistici e di conseguenza quali sono le competenze specifiche che il docente di italiano L2 dovrebbe spendere in questo contesto specifico?
Dunque, nelle carceri sono presenti diversi tipi di corsi. Dove io ho fatto il tirocinio, cioè al carcere Le Vallette di Torino, erano presenti sia corsi di alfabetizzazione, quindi per i livelli più bassi di competenza dell'italiano, e sia per i livelli più avanzati i corsi per acquisire la licenza media, in sostanza. Va detto che comunque tutte le materie che vengono insegnate, soprattutto nella scuola media, sono comunque veicolo di nuovi vocaboli italiani, lessico, perché la necessità principale dei detenuti è comunicare soprattutto tra di loro, perché all'interno delle carceri c'è un grandissimo multiculturalismo e spesso ci si appoggia o si diventa tra virgolette amici dei propri connazionali e non si comunica invece con gli altri. Inoltre bisogna anche comunicare con la polizia penitenziaria, gli educatori, gli psicologi, insomma tutto è in italiano, quindi si trovano soprattutto gli analfabeti in una situazione di grande disagio e hanno bisogno di acquisire le competenze minime base della lingua italiana. Si tende a insegnargli parole quotidiane e che gli permettano soprattutto di esprimere loro stessi, la loro identità e di parlare della loro cultura di provenienza, in modo da dargli un po' di sicurezza in più. Si evita di fare lezioni in cui si parla soltanto di ciò che accade all'interno del carcere, di parlare di temi che comunque per loro sono pesanti, perché le ore di italiano sono delle ore di svago per loro.
Come viene percepita dal detenuto medio la figura dell'insegnante di italiano L2?
L'insegnante è un tuttofare, una figura che varia all'interno del carcere e che viene percepita dai detenuti come un punto di riferimento. Un giorno si può essere il traduttore interprete di testi legali, giudiziari che non riescono a comprendere. Un giorno si può essere confidente al quale raccontare la storia d'amore per lettera che si ha con una ragazza o con un ragazzo di un blocco differente del carcere. Spesso si è mediatori tra i detenuti e il personale penitenziario, perché purtroppo tutto è dominato dalla burocrazia del carcere e spesso anche per far andare a scuola bisogna comunicare con gli educatori, convincerli a dare il permesso agli studenti di venire a scuola, e insomma è un po' un sistema macchinoso che vede l'insegnante come un paladino della libertà proprio di studio dei suoi studenti.
Hai parlato di limiti burocratici legati al contesto, quali ripercussioni hanno anche nella didattica?
Beh, innanzitutto il contesto carcerario non favorisce una didattica moderna, aggiornata, non si può usare internet, non ci sono televisioni, computer, le lavagne sono ancora col gessetto che spesso ti spacca le dita perché è minuscolo e devi centellinarlo, e soprattutto non ci sono agevolazioni da parte del personale penitenziario. Comunque la scuola è vista come qualcosa di troppo favorevole per i detenuti, le ore sono dimezzate dal cosiddetto cambio della guardia, nel senso che poi devono essere accompagnati dalle guardie in classe, ripresi dalle guardie, spesso la lezione viene interrotta perché qualcuno viene chiamato per il colloquio, c'è un grandissimo turnover di detenuti, quindi anche la didattica deve essere molto flessibile, si deve essere disposti ad andare avanti e indietro nel programma. Tutto questo complica la situazione e fa sì che il docente di italiano o di matematica, storia, geografia all'interno del carcere debba essere molto 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 flessibile e disposto ad accomodare un po' a queste difficoltà.
Quale consiglio daresti a un docente di italiano L2 che si avvicina a questo contesto?
Ma io direi che il primo consiglio che si può dare è di avere grande pazienza, non per la situazione classe ma per la situazione generale del penitenziario, perché è molto frustrante vedersi ogni giorno controllati, dover entrare soltanto coi libri in mano, non avere il permesso per portare neanche una chiavetta, quindi neanche per prendersi il materiale da casa e prepararlo, è davvero la difficoltà più grande che io ho trovato durante la mia esperienza. Per quanto riguarda la classe, armarsi di buona volontà ed essere un po' empatici con gli studenti e cercare di alleggerire la loro situazione, perché appunto, come dicevo, il momento della scuola è un momento per loro di svago e che gli permette anche un po' di parlare di loro stessi liberamente e di confrontarsi tra di loro, quindi di creare anche più integrazione fra i detenuti dello stesso blocco, perché poi non si possono mischiare, non c'è un'unica scuola, sono tutti separati a seconda della loro area trattamentale.
Questa è Giulia Ottaviano che ci sta parlando della sua esperienza di tirocinio nel carcere Le Vallette di Torino, e parlando sempre di carcere vorremmo anche introdurvi un gruppo un po' particolare, i Presi per Caso. Sono una compagnia di detenuti ed ex detenuti, e non detenuti come si definiscono loro sul loro sito, nata nel 1996 nel carcere di Rebibbia, in seguito a un'intesa tra l'allora direttore del carcere e alcuni detenuti.
Si tratta esattamente di un gruppo come gli altri, con all'attivo, pensate, 4 album e ben 3 musical.
C'è da dire tra l'altro che alcuni musicisti sono stati in carcere probabilmente allo stesso tempo dei Presi per Caso, per esempio se pensiamo a George Michael, Marilyn Manson, Johnny Cash,
Jim Morrison, David Bowie.
Paragoni importanti, sì. Stiamo facendo.
Sì. E se volete, tra l'altro, cari ascoltatori e care ascoltatrici, se siete appassionati di questo genere di fanatismo carcerario, diciamo, sì,
genere carcerario,
sì, famosissimo, potete dare un occhio al libro fotografico Jailhouse Rock, che è uscito qualche anno fa, di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti per Arcana Editore, che hanno raccolto le foto segnaletiche dei più grandi rocker e musicisti internazionali. Sì, ovviamente c'è anche David Bowie.
Ovviamente, ma noi torniamo un attimo ai Presi per Caso, perché la formazione della band è cambiata a seconda delle scarcerazioni, degli arresti, che può sembrare un po' una battuta, in realtà non lo è, perché la loro storia è esattamente divisa in due, proprio da un anno spartiacque che è il 2001, e dipende molto dal loro modo di vivere il carcere, perché fino al 2001 il periodo è stato molto più duro e rigido nella loro...
Un carcere più duro.
Esatto, un carcere duro, e di conseguenza si sono dedicati al rock, a testi inquieti, dovevano sfogare, utilizzavano il mezzo musicale per sfogarsi. Dopo il 2001, grazie quindi ai permessi, alle misure alternative, i testi si sono un po' ammorbiditi, riaddolciti, sono diventati anche più ironici ed umoristici.
Dei neomelodici.
Dei neomelodici.
Sono diventati Gigi D'Alessio subito.
Oddio.
No, spaventatevi, non è così.
No.
Comunque io direi basta parlare e ci ascoltiamo una notizia in breve dai Presi per Caso.
Stiamo ascoltando, abbiamo appena finito di ascoltare una notizia in breve dei Presi per Caso, che è una band nata nel carcere di Rebibbia.
State ascoltando la 19ª puntata di Sull'onda dell'italiano e stiamo parlando di didattica in contesti particolari. Con Marianna Ingrassia abbiamo parlato del quartiere Zen di Palermo e con Giulia Ottaviano invece abbiamo parlato dell'insegnamento dell'italiano in carcere.
E come sempre vi abbiamo sfidato con il nostro quiz di puntata. Allora, il termine accavallato nel gergo dei detenuti fa riferimento a un mafioso responsabile dell'arresto di un componente del proprio clan, oppure B, una persona che gira munita di pistola o un'arma qualsiasi, o C, una persona che deve scontare un periodo più lungo dell'ergastolo.
Mentre rispondete al nostro quiz sulla nostra pagina Facebook, che ripetiamo ancora una volta perché non fa mai male ripetere una volta in più la nostra pagina Facebook, sull'onda dell'italiano trattino radio statale, e trovate anche il quiz sul nostro sito www.sullondadellitaliano.wordpress.com, vi facciamo sentire, quindi fate attenzione anche alla puntata in diretta, non guardate solo il nostro quiz, Cattaneo non guardarmi così male. Vi facciamo sentire la seconda parte dell'intervista a Giulia Ottaviano, che ha continuato a raccontarci la sua esperienza in carcere.
Osservando il contesto carcerario e vivendolo soprattutto, nasce il tuo progetto didattico di scrittura creativa, intitolato Avrei qualcosa da dire. Di che cosa si tratta e perché la scelta di questo titolo?
Allora, il mio progetto è un laboratorio linguistico di italiano per detenuti stranieri e italiani, perché normalmente nelle carceri ci sono spesso questi corsi di scrittura, perché appunto la scrittura è una cosa fondamentale in carcere, che serve sia per la comunicazione familiare, per esempio per scrivere ai propri familiari, sia per tutte le richieste
che vengono fatte in carcere, che devono passare dalle cosiddette domandine, che sono proprio delle richieste scritte che i detenuti devono fare e consegnare poi agli agenti di polizia. La mia idea appunto era quella invece di permettere di fare un ragionamento di narrazione creativa anche con i detenuti stranieri di livelli più bassi, cioè permettere anche agli analfabeti di partecipare a questi laboratori creativi di lingua. Com'è possibile farlo? È possibile farlo tramite la cooperazione proprio fra i detenuti più bravi e i detenuti più in difficoltà invece dal punto di vista linguistico, cercando di valorizzare la lingua madre dei detenuti, quindi fare anche dei giochi linguistici che permettano a chi non sa parlare o scrivere bene italiano di scrivere nella propria lingua madre e poi di farsi aiutare dagli altri detenuti a tradurre le proprie composizioni e a variarle all'interno della classe, condividendole, quindi poi modificandole, ovviamente con il benestare di tutti, fino a creare poi dei testi quasi collettivi che possano parlare della condizione del detenuto. Come obiettivo finale di questo progetto avevo pensato di creare un blog o un sito, perché è sempre molto importante tenere un po' alto l'umore del detenuto, dandogli un obiettivo finale, dandogli una visibilità, perché la visibilità verso l'esterno è importantissima. Chiaramente, essendoci poi vincoli, non si può usare internet lì dentro le mura, sarebbe poi l'insegnante il punto di mediazione che permette a questi testi poi di emergere e di essere anche commentati dal mondo esterno, e poi di poter riportare l'esperienza o le osservazioni degli altri dentro le mura. Il laboratorio si basa su appunto giochi linguistici che abbiano come centro tematico l'io, la propria cultura e la propria storia, perché quello che emerge durante le lezioni di italiano, durante gli incontri con i detenuti, è che tutti hanno una storia che vorrebbero raccontare, quindi tutti avrebbero qualcosa da dire, ma non tutti la possono dire, né perché hanno le competenze in italiano adeguate per raccontarla, o né perché la libertà di parola è una cosa scontata all'interno del carcere.
Da cui si spiega il titolo appunto "Avrei qualcosa da dire".
Esatto, che è un titolo che tra l'altro mi ha suggerito una studentessa, però della scuola superiore, che raccontava che durante una sua permanenza in un centro di recupero per tossicodipendenti aveva scritto un romanzo che si chiamava "Avrei qualcosa da dire", perché proprio lei sentiva di avere molte cose da raccontare e che nessuno era pronto ad ascoltarle, quindi anche creare un punto di ritrovo in cui tutte le storie sono benvenute.
Quale ricordo, quale emozione, quale testimonianza vuoi condividere con i nostri ascoltatori?
Ma per me è stato molto bello giocare insieme alle detenute. Abbiamo fatto un gioco dell'oca dei ricordi, in cui avevamo un tabellone con delle parole evocative sulle quali ogni qualvolta ci si capitasse sopra bisognava raccontare un ricordo preso dalla propria infanzia o insomma da dove si volesse. E un giorno una detenuta, capitata sulla parola voce, ha voluto condividere con tutta la classe una canzone che le cantava sua madre quando era bambina. Ed è stato veramente un momento intenso per tutte, che ha unito molto anche la classe, perché anche la partecipazione degli insegnanti a questo gioco ha fatto sì che loro si sentissero ancora più a casa, tra virgolette.
E queste attività sono fondamentali. Quando Giulia mi ha raccontato l'esperienza mi sono emozionata seriamente. Va bene che io non faccio testo, sono un po'
emotiva,
ipersensibile.
La lacrima facile.
Sì. Comunque ringraziamo Giulia Ottaviano per l'intervista, e per chi fosse interessato a saperne qualcosa di più segnaliamo il suo articolo, che è intitolato "Avrei qualcosa da dire, un progetto di scrittura creativa in carcere", che è stato pubblicato sulla rivista online Italiano Lingua 2, che ormai conoscerete benissimo, e l'articolo è scaricabile in formato PDF gratuitamente. Metteremo il link insieme al podcast della puntata di oggi sul sito www.sullondadellitaliano.wordpress.com.
Intanto ci prendiamo una piccola pausa e ascoltiamo il Subsonica con "Liberi tutti".
Ed eccoci tornati in studio. Dopo aver sentito il Subsonica è venuto il momento di volare lontani. Attraversiamo il Mediterraneo e atterriamo nel nord di Israele, precisamente a Haifa, come ci diceva la Guerini Rocco, dove ha sede uno degli istituti italiani di cultura nel mondo.
A noi che siamo così lontani, ritorniamo seri, arriva spesso soltanto l'eco dei conflitti che investono il territorio israelo-palestinese e in particolare la striscia di Gaza. Ma c'è una città nel nord di Israele, appunto Haifa, dove il melting pot tra le comunità ebraiche, arabe e cristiane trova un punto d'incontro, proprio attraverso l'avvicinamento alla nostra lingua e la nostra cultura. Sentiamo quindi da AIFA la voce di Paola Dallago, che è coordinatrice didattica dell'Istituto Italiano di Cultura, che ci ha aperto le porte delle classi dove l'italiano si insegna.
In Israele moltissimi ragazzi, giovani, non riescono a entrare all'università in Israele. C'è un numero chiuso molto, molto chiuso. E allora, tradizionalmente, ancora dagli anni 30, andavano in Italia a studiare. E quindi c'era questo mercato enorme di israeliani, sia madrelingua araba che madrelingua ebraica, e russa anche adesso, che studiano e fanno l'università in Italia. Allora noi facciamo corsi di 400 ore, dove li portiamo a completare il B1. Gli bastava per entrare a fare l'università in Italia. E perché parlo al passato? Perché nel 2011 improvvisamente dall'Italia hanno cambiato le regole di come si entra all'università. È stato messo un punteggio minimo per accedere alla medicina, che per un italiano è ridicolo, ma per uno straniero è altissimo. E allora da una percentuale dell'85% degli studenti che studiavano con noi, che entravano poi a medicina o a veterinaria o a fisioterapia, noi abbiamo perso il nostro pubblico all'inizio un po', e poi sempre peggio, perché poi negli ultimi 3 anni le riforme sono state sempre più penalizzanti per gli stranieri. Dal 2011, che è stato il picco più alto, dove noi avevamo preiscritto all'università solo a Haifa 600 studenti, quest'anno 40. E in ogni caso a Haifa il mercato, il nord Israele, è molto utilitaristico, cioè io faccio una cosa perché mi serve, non la faccio perché mi piace. Mentre Tel Aviv, l'istituto di Tel Aviv, che non è mai stato forte con i corsi studenti, ma sono invece forti con i corsi adulti, perché Tel Aviv è molto più ricca di Haifa. In Israele non c'è la crisi economica che c'è in Italia. Nonostante quello che uno possa vedere da fuori, un paese in guerra, qui la percentuale di disoccupazione è del 5%. La popolazione del nord Israele, quello che serve è mandare il figlio a studiare a fare medicina in Italia.
Ma che tu sappia, c'è stata una migrazione verso altri territori?
Si sono tutti rivolti in blocco, ma proprio in blocco, ai paesi dell'est europeo. Improvvisamente sono entrati sul mercato offrendo medicina in inglese, quindi in Israele l'inglese lo sanno tutti molto bene. Non ci sono praticamente esami di ammissione, basta pagare e si entra. La cosa buona è stata che adesso vengono i ragazzi molto seri, che hanno buone probabilità di farcela perché sono veramente, veramente bravi. Il comune di Haifa organizza da 15 anni quella che chiama la festa delle feste. Tutto il mese di dicembre è il mese delle feste delle 3 religioni, i cristiani, gli ebrei e i musulmani, perché Haifa è l'unica città di Israele dove realmente si vive insieme. E ci sono un sacco di attività e di eventi e noi partecipiamo. Addirittura proprio adesso, una novità interessante, da quest'anno il Ministero dell'Educazione israeliano ha attivato l'abilitazione all'insegnamento dell'italiano nelle scuole. Poco tempo fa hanno reintrodotto, l'hanno tolta e l'hanno reintrodotta la maturità in italiano. Perché gli israeliani hanno il mito dell'Italia, gli israeliani adorano l'Italia, considerano l'Italia il paradiso terrestre.
Ma cos'è che li attrae così tanto dell'Italia?
La bellezza naturale, la bellezza artistica. Ogni volta un israeliano quando arriva in Italia tornano tutti con la stessa frase, era come essere in un museo all'aperto. Poi appunto la percezione che hanno di sentirsi a casa, molto più mediterraneo del nord Europa. Poi hanno il mito dell'italiano, proprio dell'italiano come lingua, della lingua più musicale che ci sia al mondo.
Qual è la difficoltà che hanno nell'apprendere l'italiano?
Il fatto che arrivano convinti che l'italiano sia facilissimo. Conosco tante parole in italiano e sono convinti che siano già la lingua. Quando saltano fuori le strutture grammaticali complesse dell'italiano vanno in crisi. Poi le preposizioni, gli articoli, l'ebraico ne ha solo uno, come l'inglese. Quindi non bisogna mai fare lezioni grammaticali. L'insegnamento deve sempre partire dall'uso. Ah, e poi in Israele funziona benissimo perché è un paese super tecnologico. Tutto l'insegnamento dell'italiano attraverso nuove tecnologie qui funziona perfettamente. Le immagini funzionano tantissimo, i video funzionano benissimo, gli facciamo fare gli studenti i video. Usiamo Facebook tantissimo per insegnare. Creiamo il gruppo classe in Facebook e lì carichiamo i materiali. E loro dialogano dentro il gruppo e la classe virtuale sta lì. E adesso abbiamo cominciato a usare anche WhatsApp.
E a proposito di Facebook e nuove tecnologie, di cui io sono espertissima, si sa, vi ricordiamo la nostra pagina sull'Onda dell'Italiano, Radio Statale, dove potete trovare il quiz di puntata e anche la pagina dell'Istituto Italiano di Cultura di Haifa.
Invece su YouTube vi invitiamo a cercare il canale dell'Istituto, quindi IIC Haifa, con l'H iniziale, come ci faceva sentire prima Guerini Rocco.
Adesso non prendetemi in giro.
Haifa. Haifa. Scusate. Ecco, vedi, la
l'effetto dell'H.
Sì, questo è il karma.
Te lo meriti.
Grazie. E potete vedere sul canale dell'ICI di Haifa tantissimi video realizzati in classe proprio dai docenti con gli studenti dell'istituto.
Sentiamo però la seconda parte dell'intervista a Paolo Dal Lago, dove sentiremo anche il luogo preciso dove è collocata la scuola e anche da quanto tempo è stata costruita.
Esiste dal 62 in un edificio nella parte vecchia della città. Questa parte della città è la parte che tradizionalmente è considerata la parte araba, arabo-cristiana. Quindi l'istituto di Haifa serve tutte le comunità religiose, linguistiche in Israele. E da sempre nei nostri corsi ci sono sempre metà studenti arabofoni, metà studenti che parlano ebraico, stanno insieme in classe, studiano e non hanno nessun problema. Quest'anno, dopo la guerra di quest'estate, ero tornata temendo tensioni in classe, invece niente, tranquillissimi, anzi più amici di prima. Forse perché quando sono qui dentro da noi all'istituto si sentono in territorio neutrale e in una zona neutrale non è terra di nessuno, siamo in Italia qui e allora c'è modo di abbassare un po' le difese e conoscersi veramente. Questa è una cosa di cui noi siamo molto molto fieri, perché in Israele il sistema scolastico israeliano è fatto in modo che praticamente gli studenti arabofoni studiano in scuole arabofone, gli studenti parlano ebraico studiano in scuole parlano ebraico, non interagiscono. Anche a Haifa, dove viviamo tutti insieme, non c'è nessuna tensione, non ci sono quartieri ghetto, tutto quello che si vede dall'Italia o dall'estero, dall'Europa su Israele non è Haifa. Haifa è molto molto tranquilla, è molto molto convivenza, molto rispetto totale di tutti quanti. Però a scuola chi parla arabo nella scuola araba, chi parla ebraico nella scuola ebraica. La prima volta in cui si ritrovano a veramente vivere insieme in un mondo di studio lo fanno qui con noi, quelli che vengono da noi a studiare. Infatti per quello siamo molto rattristati di quello che sta succedendo, che da 600 studenti che si interagivano sono diventati una quarantina che interagiscono, cioè che adesso vanno via e non siamo più noi il punto in cui si conoscevano, diventavano amici e poi andavano in Italia e consolidavano l'amicizia e poi tornavano in Israele con il mito dell'Italia che dopo trasmettevano ai figli e continuava questo circolo virtuoso. Cioè l'Italia metteva d'accordo lo studente che veniva dal piccolo villaggio musulmano in Galilea, lo studente che veniva dal quartiere ricco arabo-cristiano di Haifa, l'ebreo di Tel Aviv che gli arabi non li vede mai. Erano tre o quattro generazioni che cresceva questo mito. Si è introdotto nel momento cruciale, con la vita un po' finta dello studente, perché quella vita bellissima di quei 4, 5, 6 anni, 7 anni da studente, in cui è tutto meraviglioso, e poi torni a fare la vita reale in Israele e rimane questo sogno, no? E poi mandi tuoi figli e continui ad andare in vacanza lì, ogni anno tornano in vacanza, sempre in Italia, non mandi più gli studenti israeliani in Italia, si rompe il circolo. Speriamo.
L'augurio che possiamo farvi è un cambio di rotta.
Così potremo tornare a offrire lavoro ai giovani italiani che studiano per diventare insegnanti di italiano all'estero. Perché noi siamo cresciuti, l'istituto di Haifa è cresciuto tantissimo per voi, per i giovani insegnanti pieni di idee, di freschi di studi, di entusiasmo e di voglia di fare, e noi più che felici di darvi l'opportunità. E nel momento in cui abbiamo dovuto bloccare le assunzioni, cominciare a licenziare, si è sentito subito.
Ringraziamo Paolo Dal Lago e tutto l'Istituto Italiano di Cultura di Haifa per la disponibilità e speriamo vivamente che le direttive ministeriali rispetto all'accesso ai corsi di medicina in Italia possono cambiare e aprirsi un po' di più anche agli stranieri, così noi potremmo andare a insegnare italiano nel mondo, per esempio. Ovunque ci sia un aspirante medico che voglia venire a studiare in Italia.
Comunque sono già le 16:39 minuti, quindi è tempo di saluti, tempo di baci, di abbracci, di risultati, di quiz di puntata.
Soprattutto,
quindi vai Grechi con le percentuali dei votanti sul nostro sito.
Allora, il 100% dei votanti, quindi secondo me qualcuno ha fatto un giro su Google, perché non ci credo che avete azzeccato tutti, hanno detto che Accavallato è una persona che gira munita di pistola o di un'arma qualsiasi.
Cattaneo. Ci hai svelato la risposta, Grechi!
Oh mio Dio, non ci ho neanche pensato!
Ti toglie l'amicizia ovunque.
Sappiate che finirò anch'io in carcere dopo questa puntata.
che giri munita di pistola.
Io direi, per evitare lo sfacelo qui dentro allo studio, voltiamo pagine prima. Basta, non ti perdonerà mai. Comunque, prima di lasciarci, forse qualcuno di voi l'avrà già visto su Facebook, Lercio, il sito satirico di False Notizie, ha sfidato l'Accademia della Crusca a trovare una nuova regola grammaticale. Al raggiungimento dei 200.000 mi piace su Facebook. Potremmo farlo anche noi quando raggiungeremo 200.000 mi piace sull'onda dell'italiano.
Sì, certo.
Che utopia.
Sì. Utopissima, se si può dire.
Si può dire, da oggi.
Beh, possiamo proporlo. I 200.000 mi piace sono stati raggiunti dall'Accademia della Crusca, d'altronde non avevamo dubbi perché è seguitissima ultimamente, e noi abbiamo deciso di dare il nostro contributo. E sicuramente l'Accademia della Crusca sarà all'ascolto, quindi vi facciamo alcune proposte.
Carta e penna, inizia, dai, inizia tu, Greki, prova a proporne una tu.
Per recuperare dal quiz.
Sì.
Posso dire che sono sotto effetto di occhi o di cose simili per la tosse?
Non hai scusa?
No, non ho scuse.
Scusa.
Tu sfrutta questi ultimi attimi di vita che sono concessi.
Allora, mi allontano col microfono. Un attimo, scusate ascoltatore, mi sposto un pochino dalla Cattaneo. Allora, le nostre proposte all'Accademia della Crusca sono: prima regola, scrivere invece che come scriviamo tutti i giorni secondo trascrizione fonetica. All'inizio magari sarà un po' più difficile perché bisogna imparare un alfabeto nuovo, però potremmo evitare tutti gli errori ortografici
e anche un sacco di regole grammaticali.
Esatto, vi facciamo l'esempio, che è la cosa forse a cui teniamo un po' di più, che è la E aperta. Quindi la E con accento grave la scriviamo, perché no, con quella E che sembra la forma del 3 girato, che è il simbolo universale per la E.
Beh, i docenti di dizione, se vogliono lamentarsi, perché dopo non avrebbero più dei seguaci, se tutto è scritto, no? Potrebbero scriversi sull'onda dell'italiano gmail.com. Esiste ancora il nostro indirizzo di posta?
Sì, esiste ancora. Possono mandare i loro insulti a questo indirizzo.
Poi potremmo anche togliere tutte le H grafiche a inizio parola per ridurre drasticamente il numero di errori grammaticali che riguardano il verbo avere.
Io ne propongo una che lo so che potrebbe essere risolutiva di molti problemi, soprattutto a scuola. Io regolarizzerei gli ausiliari, cioè la scelta di avere, essere, per esempio il passato prossimo, che dà sempre un po' di problemi. Per esempio, non so, per essere veloci, tutti i verbi dalla A alla L devono avere l'ausiliare avere, e tutti i verbi dalla M alla Z un bello ausiliare essere.
Ovviamente facilissimo.
È facile, è geniale, bisogna solo abituarsi.
Proviamo.
Io direi all'Accademia della Crusca in ascolto che ovviamente stiamo scherzando.
Ho ascoltato, giusto, ho avere.
Sì.
Ditemi un verbo con la
mangiare, mangiare.
È mangiato.
Sì.
Ecco.
Un po' di problemi.
Un po' di
difficoltà.
Insomma,
io sono
sul
mangiato,
passivo.
Diventa, infatti.
Non ci pensiamo adesso. Lo risolveremo.
Alla volta.
Dai, facciamone un'ultima.
Sì, possiamo dire per esempio di regolarizzare tutti i verbi irregolari. Cosa ne pensate?
Anche i sostantivi. Non
sì,
so, questo
sì,
il dito,
idea,
i
infatti.
Diti.
Questo è un po' bruttino, forse ci dobbiamo abituare.
Beh,
un po' sul lungo tempo.
Io direi di lavorarci sopra, di dormirci sopra e di darci l'appuntamento con Sull'onda dell'italiano sabato prossimo, sempre alle ore 16 qui su Radio Statale. E se l'Accademia della Crusca o Lercio ci volessero contattare perché hanno capito che queste idee sono geniali,
il potenziale delle nostre proposte,
noi siamo qui e li aspettiamo. Grazie per l'ascolto a tutti.
Grazie a tutti.
E ci ascoltiamo una bella canzone.
Sì, allora ci ascoltiamo. Prima abbiamo parlato della Palestina con Paola Dallago, o meglio, abbiamo parlato di Haifa. Però noi sappiamo che dalla nostra parte del Mediterraneo si parla tanto di Palestina e di Israele, del conflitto israelo-palestinese, e abbiamo deciso di chiudere questa puntata omaggiando una persona, un giornalista che è morto molto giovane, che ha fatto tanto, un giornalista italiano che ha fatto tanto per la pacificazione del territorio palestinese, Vittorio Arrigoni. Vi lasciamo con la canzone dedicata a Vittorio Arrigoni, scritta da Eluf con la madre di Vittorio Arrigoni, Egidia Beretta. E noi ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao!
Ciao, ciao!
Ciao.
Ciao.